Minuti primi, un saluto a Murat Çınar dall'altra parte del telefono. Buongiorno Murat, grazie per essere con noi come al solito, come stai?
Buongiorno a tutti e a tutti, ho un po' di allergia però va bene così, sto bene, sono in piedi.
Benissimo, benissimo, questa è la cosa importante. Allora, Murat, con te volevamo iniziare questa chiacchierata oggi partendo da un articolo, anzi da un'intervista che hai pubblicato sul sito di gariwo.net con cui collabori ormai da tempo. Un'intervista a cos'è Urruti Coicea, che è stato uno dei dirigenti principali della formazione armata basca Euskadita a Skatasuna ed è stato uno dei negoziatori di quella organizzazione con lo Stato spagnolo per quello che riguarda il lungo processo che poi ha portato allo scioglimento di ETA, che anche da queste frequenze abbiamo seguito per tutto il suo svolgimento. Ti chiederei di raccontarci un po' questa intervista, questa chiacchierata, perché è un'intervista che, diciamo, visto quanto sta succedendo proprio in questo momento in Turchia con il PKK, lo scioglimento, la fine della lotta armata, gli appelli di Öcalan, ecco, in qualche modo si può instaurare, voi avete instaurato una qualche forma di analogia fra le due vicende. Che vi siete detti con Urruti Coicea anzitutto?
Vabbè, prima di tutto vorrei ringraziare un caro amico, Ercan Can Aktaş, che anche lui vive nei Paesi Baschi sotto l'occupazione francese da una vita. A causa della repressione in atto in Turchia vive in esilio ed è un conoscente del nostro Yuri, quindi mi è stato proprio d'aiuto per instaurare il rapporto e mettermi in contatto con lui, perché non è stata un'intervista facile, perché ci vogliono i tempi, un certo percorso di dialogo e proporre le domande, attendere che lui approvi, ed è una persona che la persona che ho intervistato è non rilascia interviste scritte, preferisce di persona, ma io ero quasi impossibilitato a fare questo viaggio, quindi è stato un po' complicato, ma anche per certi versi è stato anche gentile facendo questo passo. Il mio lavoro e questa intervista fa parte di un lavoro che ho iniziato a realizzare qualche mese fa, dopo la dichiarazione storica di Abdullah Öcalan del 27 febbraio, in cui ha deciso di appunto lanciare l'appello per lo scioglimento della sua organizzazione e per iniziare a intraprendere il percorso del dialogo e della trasformazione della sua organizzazione. E prima di quella lettera, di quella dichiarazione storica di Öcalan, avevo già scritto due articoli, però che riassumevano il momento storico, erano articoli di cronaca. E successivamente ho deciso di parlare con le persone che hanno avuto a che fare con un percorso analogo. Per esempio, l'intervista precedente, la prima intervista era con Yüksel Genç, che è una militante del PKK che ha deciso di scendere dalle montagne nel 99 e insieme ad altri suoi compagni e di consegnarsi allo Stato turco come simbolo della volontà di dialogo. No, è un tentativo che non è andato a buon fine, purtroppo Yüksel Genç è stata in carcere per quasi 3 anni, adesso libera e lavora come ricercatrice sociologa in Turchia. Con lei abbiamo parlato delle prospettive che possono esserci dal punto di vista di una persona che ha fatto militanza in montagna per 9 anni. E poi un ex membro delle FLLM, quindi in El Salvador siamo andati con il comandante Mena, ho parlato e l'ho beccato di persona a Milano, e a quel punto lì, esattamente come l'intervista di cui stai parlando, abbiamo iniziato a aprire la porta dell'esperienza delle trattative, perché in entrambi i casi, sia nel caso dell'ETA sia nel caso del salvadoregno, ci sono delle assomiglianze e ricordano molto il percorso storico in cui ci troviamo. Per esempio l'interlocutore è un governo di destra. Questo era un punto molto interessante per me. Nel caso dell'ETA c'è stato anche un periodo di governo di sinistra, però principalmente il nodo si è sciolto con un governo di destra. Perché era importante? Perché per esempio in Turchia l'appello storico, l'invito arrivato lo scorso ottobre dal leader del partito del movimento nazionalista, e per la società civile era la persona meno aspettata che avrebbe lanciato un appello del genere. Però in entrambi i casi, in entrambe le interviste, le persone che ho intervistato mi hanno detto no, proprio quello è la persona chiave. Ed è perché? Perché la pace non si fa con gli amici, ma la pace si fa con l'nemico. E quindi se il leader del movimento ultranazionalista è disposto a trattare, a parlare, vuol dire che un enorme passo è stato fatto. Quindi questa è stata il primo punto che abbiamo provato a analizzare con entrambi le persone che ho intervistato. E poi era molto importante analizzare le caratteristiche delle trattative, chi cosa ha chiesto, ha preteso, e quindi un po' la parte tecnica. E in entrambe le interviste anche un ritiuto che ha mi ha detto che i tentativi sono stati di ogni tipo, alti bassi, tiramolla, riposizionamento, quindi non c'è una guida, una torcia, un faro che dice dovete fare così. E poi abbiamo parlato anche della tensione che si alza e si abbassa. In questo momento in Turchia stiamo assistendo a questo sviluppo, a questo percorso. Per esempio qualche giorno fa sarebbe dovuto uscire un cambiamento, sarebbe stato proposto un cambiamento legislativo in merito ai detenuti accusati di attività terroristica, tuttavia il governo ha fatto passo indietro, ha detto che rimanda la questione ad ottobre. E quindi altra parte del dialogo è rimasto un po' spiazzata, sono venute fuori delle dichiarazioni anche un po' radicali. Tutto questo, per quanto ho capito, fa parte delle trattative, sta nella natura delle trattative. C'è chi cerca di pretendere un pezzettino, una piccola vittoria, un passo in più, l'altra parte invece deve fare un passo indietro, ma questi non sono, diciamo, processi semplici. Ci sarà dell'amarezza, ci saranno anche momenti morti, ci saranno momenti fermi, come sapete. L'ETA ha avuto un percorso di attesa anche in Belgio, sono stati mandati alcuni membri, poi non sono rimasti lì per un po', quindi alcuni membri sono stati anche bloccati, e le trattative poi ci sono state diverse volte al di là di questo, ma c'è stata anche la fase, se ritorniamo al passato, la fase algerina, quindi le fasi sono state bloccate diverse volte e rallentate, a volte fallite, quindi per quanto mi hanno raccontato le persone che ho intervistato, appunto si tratta, sta nella natura delle trattative. Un altro punto che mi interessava è quello di capire come hanno, che tipo di percorso hanno intrapreso per sensibilizzare l'opinione pubblica su questi processi e promuovere la riconciliazione. Questo è un punto molto, per me, molto importante, perché nel caso della Turchia il percorso attuale al quale stiamo assistendo è venuto fuori lo scorso ottobre in modo molto verticale, dall'alto al basso. E uno degli, appunto, l'esponente più importante della destra, che è un membro della coalizione del governo tra l'altro, ed è venuto fuori dicendo ok, vi propongo io la soluzione, faccio io l'appello e metto io la mano sotto la pietra. Allora non c'è stato un sostegno popolare, oppure una spinta popolare, oppure una sensibilizzazione popolare per appunto arrivare a una spinta verso, dal basso verso l'alto. Questa è un'altra cosa molto importante, perché oggi abbiamo paura in Turchia che la società civile non sia pronta, e anche perché per la stragrande maggioranza della società il PKK risulta un'organizzazione terroristica. Allora mi incuriosiva sapere come si fa il percorso di trasformazione, sia in El Salvador sia nel caso dei Paesi Baschi. Per quanto ho capito, si è trattato di un percorso molto lungo, degli incontri internazionali, conferenze, momenti di confronto con la società civile, il ruolo dei media, cambiamento del linguaggio, il coinvolgimento dei partiti di sinistra, di centrosinistra, quindi un lavoro molto articolato, ed è una cosa che io spero che si svolgerà anche in Turchia, perché in questo momento tutto il paese sta come se fosse uno spettatore di una partita di tennis. Cosa ha detto la parte A, cosa ha detto la parte B, cioè la palla passa da una parte all'altra, ma la società non si sente coinvolta. Questo secondo me è un punto molto molto dolente. E poi ho chiesto a entrambi se avevano dei suggerimenti, e senz'altro entrambi i casi, appartenenti a due aree geografiche molto diverse, mi hanno specificato che le dinamiche geopolitiche sono molto molto importanti e nel Medio Oriente sono abbastanza autentiche, e quindi bisogna fare attenzione a quello. E nel caso soprattutto di appunto dell'ultima intervista di Yuri, c'è stata un'analisi molto molto interessante, perché l'ETA è quasi come il PKK all'epoca, nell'ultimo tentativo di dialogo, di trattative, aveva deciso di cambiare il paradigma, di trasformare la lotta in un'altra cosa, e aveva fatto un ragionamento in merito alla fine della lotta armata. E questo, per esempio, nel caso del Salvador non c'è stato. Loro stavano vincendo la guerra contro lo Stato, e c'è stata l'influenza degli Stati Uniti d'America, poi erano altri tempi, e quindi invece nel caso del sembra che ci sia stato un ragionamento politico che ricorda molto, trova molto spazio nella lettera di Abdullah Öcalan del 27 febbraio, ma anche del comunicato stampa della stessa organizzazione PKK del 12 maggio. E quindi il momento di trasformare la lotta in un'altra cosa, per appunto trasformare successivamente anche la società e mantenere tra virgolette le vittorie che abbiamo. Questa è per esempio l'analisi quasi finale dell'intervista che ho fatto.
Senti Murat, ha qualche anno, diciamo da quel 2011, la sinistra indipendentista nel Paese Basco governa il Paese Basco, e fra l'altro governa in realtà anche a livello nazionale in qualche modo, perché ha dato il suo voto per la fiducia al governo nazionale attualmente in carica. Altrove, in situazioni simili, avvengono cose simili. In Irlanda del Nord è lo stesso, con lo Sinn Féin, che è insomma l'espressione politica di quello che era l'esercito repubblicano irlandese, che è forza di governo o aspirante forza di governo in tutta la Repubblica d'Irlanda. Qualche cosa di simile succede anche in Corsica, un paese che di solito non viene affrontato, la cui situazione non viene affrontata, ma che è molto simile a questi casi. Ecco, nella Repubblica Turca, nello Stato turco, uno scenario di questo tipo, secondo te, sarebbe digeribile per l'opinione pubblica tutta e per il quadro politico tutto, oppure è qualcosa al momento ancora esagerato a cui pensare?
Ottima domanda, e prima di rispondere aggiungo, anche nel caso del Salvador, certo, FMLN, anche loro una volta trasformata la lotta in partito politico hanno governato. Poi adesso il Salvador purtroppo nelle mani di un pazzo di destra mischiato con narcotrafficante, eccetera, un altro discorso. Però sono state due mandate, se non mi ricordo male, del FMLN. Questa domandone, non si sa, perché per via del fatto che, come dicevo prima, ci sia una trasparenza quasi pari a zero in questo momento. Cioè noi che non facciamo parte di quelle che ricevono le soffiate dai servizi segreti oppure da altri componenti di questo dialogo. Sappiamo ben poco, sembra che ciò che sta andando avanti sembra che sia un programma, perché da ottobre fino a oggi, passo dopo passo, un po' tutto è avvenuto molto velocemente. Tra il primo appello del Movimento Nazionalista di ottobre fino alla lettera di Ocalan sono passati malappena 5 mesi. Dopo la lettera di Ocalan, anche se sottolineava che dopo la lettera di Ocalan, scusate, fino allo scioglimento del PKK, maggio, sono passati malappena 4 mesi anche lì, anche se nel mentre l'organizzazione ha sempre insistito che era necessario che Ocalan fosse libero per sciogliere l'organizzazione e convocare l'assemblea, comunque l'assemblea è stata convocata e l'organizzazione è stata sciolta. Poi a nostro insaputo magari Ocalan è partito per la montagna di Kandil in Iraq e è andato lì. C'è qualcuno che dice che c'è stato un collegamento videoconferenza, eccetera. In ogni caso stiamo assistendo a un percorso che sa di essere stato pianificato. A quel punto io penso che coloro che sono coinvolti in questo percorso abbiano già nella loro agenda i piani, i passi da fare quest'estate, il prossimo autunno, il prossimo inverno, eccetera. Come mi hanno detto le persone che ho intervistato, non tutto andrà esattamente perfettamente come previsto, ok? E dunque io penso che abbiano pensato anche alla risposta alla tua domanda, cioè tutta questa quantità di militanti, il PKK attualmente conta almeno più di 11.000 militanti, che fine faranno? Prima di tutto ci dovrebbe essere una base giuridica. In più la famosa trasformazione, e al di là dell'inserimento fisico di questa persona in Turchia, come hanno detto, questa famosa trasformazione politica come avverrà? Sotto forma di un partito, oppure alcuni si inseriranno nei partiti attuali già esistenti? Sarà fondato un nuovo partito con il nome del PKK o no? Oppure, come magari il caso della Hamas, quindi una parte sarà presente sul territorio, invece i dirigenti saranno all'estero. Cioè tutto, alcuni dicono addirittura no, la Turchia non permetterebbe assolutamente che i vertici del PKK fossero sparpagliati nel mondo, perché avrebbero la possibilità di controllare l'organizzazione cioè senza essere disturbati. Quindi saranno tutti inseriti in Turchia perché lo Stato in qualche maniera vuole tenere sotto controllo la situazione. Quindi siamo nella fase ancora dei ragionamenti, senz'altro siamo ancora all'inizio delle trattative, anche se, metto questa nota, come dicevo prima, sembra tutto ben programmato. Però teniamo in considerazione anche ciò che ci hanno insegnato appunto le persone che hanno fatto parte delle trattative, che ogni tanto può saltare un tassello. E la tua domanda purtroppo oggi non ha una risposta. Io aggiungo un altro dubbio sotto forma di risposta, ciò che ho detto prima, ovvero la società turca è pronta a cogliere un nuovo partito composto dalle persone che ieri e l'altro ieri chiamavano come terroristi, e le persone contro le quali i figli, i fratelli, gli zii, i mariti delle persone semplici hanno combattuto e sono morti con la divisa dell'esercito turco. Cioè c'è anche questo punto molto importante, non è una banalità. Ci sono dal 78 fino ad oggi, in questa guerra sono morte più di 40.000 persone. Allora 40.000 persone sono morte da una parte e l'altra, e adesso tuttora esiste la Repubblica di Turchia, non è una realtà appunto morta, esiste il suo esercito, esiste il suo sistema burocratico, e quindi i suoi tra virgolette caduti esistono. E come tutto questo sarà spiegato ai genitori, alle madri, alle sorelle, alle mogli di queste persone? Finito tutto, tuo figlio è morto, mi spiace, e adesso fai pace con quelle che ieri chiamavi terroriste e magari vai anche a votarlo, oppure non fare niente se il tuo vicino va a votare con il suo partito. Cioè Non è un percorso molto delicato, senz'altro, anche con in Salvador, anche in Irlanda, eccetera, e succede. Però oggi ci troviamo in Turchia in una situazione in cui abbiamo pochissimi strumenti, pochissima informazione e siamo all'inizio dell'inizio, quindi non sappiamo, siamo in difficoltà a inquadrare la situazione. E il desiderio è quello, senz'altro, e anche il messaggio che lancia il PKK è questo: la trasformazione della lotta in una struttura più democratica all'interno della società turca. Ma come? Non abbiamo una minima idea, una minima informazione, non l'abbiamo.
Beh, l'auspicio, diciamo, è che i tempi siano più rapidi di quelli del caso Basco, perché poi, come ricordi tu, e lo fa Rutico Cea nell'intervista, il primo tentativo di dialogo fra ETA e Stato spagnolo risale addirittura alle conversazioni di Algeri del 1989. Quindi, insomma, la speranza è che nel caso turco non si debba aspettare tutto questo
anche
tempo.
Da questo punto di vista, scusa se ti interrompo. Certo. C'è un parallelismo molto interessante, perché il PKK nasce nel 78, ma il primo appello di cessato il fuoco unilaterale da parte di Abdullah Öcalan, se non mi ricordo male, del 94 o 93. Quindi in realtà un tentativo di dia, poi senz'altro tra il PKK e i servizi segreti c'è stato sempre un avvicinamento, un dialogo, poi Abdullah Öcalan l'ha raccontato anche in diverse sue interviste in passato. Quindi magari sotto forma di trattative pubbliche, un percorso di pace pubblico così evidente come quelle di oggi e come quelle del 2013 non c'è stato in passato, però diversi tentativi di avvicinamento, almeno c'è stato il fuoco unilaterale da parte del PKK, accompagnato da un politico che appunto prevede, desidera appunto il dialogo e l'interruzione della guerra, la fine della guerra, c'è stato, un po' come il caso dell'ETA, e anche questo è un punto che accomuna due organizzazioni in grande linea, possiamo dire.
L'ultima cosa che volevo chiederti su questo, su questa questione, nel caso Basco a un certo punto arrivano ed hanno un'importanza notevole sia i paesi dei paesi terzi, che in qualche modo si fanno garanti di quello che avviene, penso alla Norvegia prima di tutto, ma non solo, sia anche delle forze, così le chiameremo, della società civile. La Chiesa Cattolica Basca ha avuto un ruolo rilevante. Spostando tutto questo alla Turchia, ci sono secondo te degli attori simili o che potrebbero prendere il posto di Norvegia e clero basco in Turchia?
Anche in El Salvador un ONG, anche nel caso dell'ETA, e in entrambi i paesi la Chiesa hanno avuto dei ruoli interessanti nel 2005, nel 2011 un ONG, nel 2005 un membro del clero, nel caso dell'ETA, eccetera. In Turchia nel caso del 2013, del 2011 era l'inizio dell'incontro, la Norvegia ad Oslo ha fatto la sua parte, perché nel 2011 c'è stata una crisi all'interno del governo, perché qualcuno ha distribuito proprio le registrazioni audio di questi incontri e abbiamo scoperto che gli alti vertici del PKK si erano recati ad Oslo, dove hanno incontrato il capo dei servizi segreti, la sua vice, eccetera, eccetera. E quindi nel 2011 poi si è interrotto un attimo questo percorso di dialogo, poi nel 2013 si è ripreso, si è molto parlato effettivamente nel 2011 c'è stato proprio dell'aiuto delle terze parti, addirittura c'è stato un attimo l'idea della Svizzera, di nuovo siamo tornati al caso Norvegia. Poi l'ONU e le Nazioni Unite hanno mandato una delegazione di monitoraggio per un breve periodo, eccetera. Oggi in questo caso no, almeno pubblicamente il governo dice no, assolutamente no, risolvo io. Per quello torno a dire che la questione è molto più verticale rispetto a altri casi. E oggi l'approccio da parte del governo è questo: io voglio risolvere il problema, e per il problema usa una parola molto specifica, voglio finire il terrore. Quindi l'approccio del governo è: faccio tutto io e sto sciogliendo l'organizzazione terroristica. Quindi il linguaggio di un certo tipo e il coinvolgimento della terza parte pari a zero, almeno per il momento è così. Faccio io, fanno i miei servizi segreti, il capo dei servizi segreti, il ministro degli esteri, faccio io. Anche perché c'è un altro elemento che non è da trascurare, ma non sono certo 100% del suo coinvolgimento. La Turchia sta dialogando, dal punto di vista del governo, con il PKK, con l'intento di avere dei risultati che possono influenzare l'andamento politico e militare del caso siriano. Questo è un discorso molto importante, perché in Siria la Turchia non è l'unico attore che agisce. Ci sono gli inglesi, ci sono gli americani, adesso ci sono francesi, c'è il governo centrale, ci sono gli israeliani, e quindi sembra che la Turchia e il governo turco non abbia voglia di coinvolgere altre realtà nel suo percorso di dialogo con PKK, perché vuole risolvere a suo modo il problema col PKK, con l'intento di portare a casa dei risultati a suo favore in Siria. Quindi, in effetti, se tra le righe leggiamo bene alcune dichiarazioni dello scorso autunno di Karayılan, un esponente molto importante del PKK, ma anche di altri membri del governo turco, leggiamo sempre delle frasi come la terza guerra mondiale, le dinamiche geopolitiche cambiano nel Medio Oriente, tutti vogliono avere a che fare con i curdi, tanti paesi nel Medio Oriente vogliono coinvolgere i curdi nelle nuove dinamiche, c'è la minaccia dell'Israele. Quindi adesso il profilo delle trattative è: risolviamo il problema tra di noi, senza coinvolgere gli altri, risolviamo. In effetti il percorso viene chiamato anche come riconciliazione per l'unità nazionale e fratellanza turca curda. Quindi risolviamo il problema tra di noi è forse l'espressione più banale, più popolare che possiamo utilizzare, che richiama veramente le caratteristiche di questo percorso. Qualcuno dopo il 12 maggio ha parlato, alcuni giornalisti, del caso sudafricano, del caso norvegese, ovvero alcuni esponenti molto importanti del PKK potrebbero andare a vivere in esilio in Sudafrica, in Norvegia. E invece il ministro degli esteri ha dichiarato che per il momento non c'è nessun piano in merito al futuro degli altri esponenti del PKK. Quindi per ora questo punto possiamo dire che è molto diverso rispetto al caso del Salvador, oppure soprattutto al caso dell'ETA.
Benissimo, Murat. Allora, abbiamo esplorato i grandi scenari politici presenti e futuri, però prima di lasciarci ci sono poi le incombenze del momento e quello che succede al presente. Oggi con te in particolare volevamo ritornare a parlare di un gruppo musicale che in realtà non è soltanto un gruppo musicale, ma è qualcosa di più, il gruppo Yorum, un gruppo musicale turco molto impegnato politicamente, che qui in Italia ha iniziato a essere conosciuto purtroppo per delle vicende drammatiche, ovvero sia gli scioperi della fame di cui sono stati protagonisti alcuni suoi artisti. Ecco, il gruppo è ancora in attività, continua ad avere grossi problemi di censura, giusto?
Esatto, Gruppo Yorum, appunto un gruppo musicale di grande militanza, molto esposta, molto chiara, netta, di sinistra radicale, e negli anni 80, soprattutto 90, era il gruppo più conosciuto della Turchia e ha sempre subito la repressione dello Stato, i suoi concerti sono stati censurati, vietati, i suoi membri sono stati arrestati con sempre l'accusa di attività terroristica, propaganda terroristica, e il suo centro culturale, la sua sala di prova hanno sempre subito irruzione, distruzione della polizia. Andare a vedere il concerto di Gruppi Rom negli anni 90 era come incontrare di segreto un membro di un'organizzazione accusata di attività terroristica. Eravamo tutti in paranoia totale, passavamo da 20 controlli della polizia, fuori dalla sala concerti c'era uno schieramento dei blindati incredibile. E tuttavia nel 95 fecero il concerto più grande della storia della Repubblica di Turchia, uno stadio di 55.000 persone, oppure in piazza Bakırköy a Istanbul fecero il concerto senza biglietti più grande ancora della storia della Repubblica, radunando quasi 1 milione di persone. Quindi Gruppi Rom è stato un gruppo popolare che ha risposto alle esigenze del popolo, ha parlato della rivoluzione, ha parlato dei caduti della rivoluzione, dei minatori, degli studenti, operai in sciopero, eccetera. E negli ultimi anni è finito nel mirino dell'ex ministro degli interni e quindi in generale anche del governo, e hanno subito ogni tipo di tortura, maltrattamento. 2 membri appunto sono morti in sciopero della fame, convertito in sciopero della morte purtroppo, e il gruppo oggi vive in esilio tra Germania, Francia, Belgio, Grecia, e è passato anche dall'Italia un paio di volte per fare dei concerti, dei tour anche, e quindi attivo sì, con i nuovi membri, con alcuni membri purtroppo deceduti, con alcuni membri che sono in carcere, con alcuni membri che succede hanno rinunciato alla lotta, con alcuni nuovi membri continua a esistere, e non riesce a fare niente in Turchia perché c'è una censura incredibile, ogni tentativo di concerto viene bandito. In effetti qualche anno fa hanno fatto in un posto sconosciuto un concerto online in diretta su YouTube, ricevendo milioni e milioni di visualizzazioni in tempo reale, e oggi ci troviamo davanti a un'altra ondata di censura, perché tra YouTube e Spotify negli ultimi giorni abbiamo scoperto che sono stati bannati in Turchia più di 470 video su YouTube sono stati rimossi, e in Turchia non sono più accessibili, insomma, e su Spotify in Turchia nessun album è accessibile, e quindi questo è il punto in cui ci troviamo. Gruppi Rom ha lanciato una campagna online, mettendo su un Drive Cloud tutti i suoi album, dicendo: ok, il sistema non vi permette di ascoltare, condividiamo tutti i nostri album con voi, ascoltate, scaricate, ascoltate. E così ci troviamo in questo momento dell'ennesima censura, e Gruppi Rom continua a esistere e resistere.
Benissimo, Murat, ti ringraziamo tantissimo come al solito. Per chi ce l'ha chiesto, insomma, noi renderemo poi anche noi pubblica l'intervista che hai fatto. Comunque si trova sul sito di Gariwo, che è www.gariwo.net. Grazie mille come sempre, un abbraccio e a prestissimo. Allora,
grazie a voi, buona giornata. Ciao.
A presto, ciao.
İşte bir sabah uyandığımda çal bella, çal bella, çal bella, çal çal çal elleri.
dostlar, koromuzu güçlendiren Suaviye, Nurettin Gülece, Sevinç Eratalay'a, Vedat Baran'a, Seyfi Yerlikaya'ya, Mehmet Gümüş'e, Zeynel Aba'ya, Havva Karataş'a, Sevcan Orhan'a, Hakan Yeşilyurt'a, Ercan Aydın'a, Kibar Aslan'a, Atilla Meriç'e, Ali Ekber Eren'e, Murat Kaya'ya, Nejat Yavaşoğulları'na, Haluk Levent'e, Avni Sağlam'a, Aşık Sinem Bacı'ya, Murat Kekilli'ye, Soner Akalın'a, Erdal Bayrakoğlu'na, Aytekin Ataş'a, Uğur Karataş'a, Erdal Güney'e, Nilüfer Sarıtaş'a, Cafer Arat'a, Grup Marsis'e, Birol Topaloğlu'na, Metin Yılmaz'a, Ruhi Su Dostlar Korosu'na, Ayla Yılmaz'a ve emeğiyle, dostluğuyla, abiliğiyle hep yanımızda hissettiğimiz, şiirleriyle ve düşünceleriyle bizi hiç yalnız bırakmayan İbrahim Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz.